per chi vuole l'edizione di Marietti, l'edizione di tutti gli apocrifi cristiani, tra virgolette, quindi se qualcuno vuole trovare tutte le note di testi che noi non leggeremo per intero, ecco, sa che può trovarli in questa edizione. E in realtà degli apocrifi esistono proprio negli ultimi anni più di un'edizione. Serviva anche il quadro generale.
Per entrare più direttamente nell'argomento che riguarda il ciclo di lezioni che fate quest'anno, allora io ho scelto due testi. Testi che sono rappresentativi di due tendenze diverse dal punto di vista tipologico, diciamo così. I Vangeli dell'infanzia appartengono a quel gruppo di Vangeli che comprendono la cornice narrativa, perché dal punto di vista della trasmissione noi abbiamo tutta una serie di testi che si chiamino o non si chiamino Vangeli, che trasmettono soprattutto parole di Gesù. Allora, la trasmissione delle parole di Gesù è una trasmissione che è stata molto più fluida, molto più diversificata che non quella dei testi che hanno una cornice narrativa. Per quanto riguarda le parole di Gesù, rimando al volume Parole dimenticate di Gesù, che è curato da Mauro Pesce, collana della Fondazione Valla, è una delle collezioni più estese delle parole di Gesù, naturalmente titolo Parole dimenticate, perché non sono quelle contenute nei Vangeli canonizzati. Le parole di Gesù canoniche, voi le avete nei Vangeli così come le abbiamo, però abbiamo mille altri rivoli in cui si trasmettono parole di Gesù. E noi abbiamo delle parole di Gesù che sono citate o alluse, delle allusioni a probabili detti di Gesù già in Paolo. Quindi è una tradizione che si afferma da subito. Invece, l'altra tipologia di testi, quelli che raccontano ciò che Gesù ha anche detto, ma facendo qualcosa, quindi che hanno un minimo di cornice narrativa, e qui abbiamo un problema molto più grosso, perché non ci sono citazioni o allusioni ad elementi narrativi del quadro della vita di Gesù prima della metà del secondo secolo. Questo pone qualche problema sulla datazione dei Vangeli. Lo schema di datazione è quello classico, dice che il Vangelo di Marco è datato più o meno, qualcuno dice poco prima del 70, qualcuno dice intorno lì, però poi il Vangelo di Matteo e Luca 80-90, insomma Giovanni un pochino più avanti, questa è la datazione tradizionale. Il problema è, se questi testi già circolavano in forma scritta, è possibile che si conoscessero solo tra loro? L'ipotesi della due fonti presuppone che Matteo e Luca conoscano Marco ma non si conoscano tra di loro, ma non siano mai citati da nessun altro fino alla metà del secondo secolo, il primo Giustino. Questo pone un problema, però è un fatto molto molto sorprendente, ecco. E allora, se uno va a scavare un po', si accorge che la datazione dei Vangeli, ma di tutto il Nuovo Testamento, compresso nella seconda metà del primo secolo, è una soluzione di comodo, che fa tanto comodo ai teologi, ma che non ha grandi ragioni, per cui oggi si tende ad espandere un po' questo periodo, si va nei primi decenni del secondo secolo. Questo ve lo lancio così come provocazione. C'è una tendenza a ritenere che Luca sia stato l'ultimo scritto. Quando parlo di redazione, intendo la redazione finale, non i materiali che contengono. Questo è tutto un altro problema. Voi sapete benissimo che ci sono degli scritti, magari sono del secondo secolo, però contengono materiale molto antico. Questo vale anche per la letteratura ebraica. Sono nella Mishnah, c'è materiale certamente più antico. La Mishnah non è anteriore agli inizi del terzo secolo, siamo intorno al 200, ma posso dire che l'hanno inventati tutti in quel momento lì, Allora, i Vangeli dell'infanzia appartengono al problema dei Vangeli narrativi. Per quanto riguarda l'infanzia, Marco non sa niente, Paolo non sa niente, Giovanni parla del Logos preesistente, e poi sulla nascita non vi dice niente, cioè delle lacune importanti, Ci pensano invece Matteo e Luca, che però, voi mettetevi nella mente di un pio seguace di Gesù, cioè, la prima cosa vuol sapere è dove è nato, quando è nato, chi erano i suoi genitori. I nomi dei genitori di Gesù stanno nei Vangeli canonizzati. I suoi nonni stanno qui, nel Protovangelo di Giacomo, che è il testo che vi ho dato io. Gioacchino e Anna stanno lì. Già, cominciamo a dire dal punto di vista della madre, poi del padre ci sono le genealogie, un po' lì si poteva andare più in su. Problemi di questo tipo perché? Perché anche i racconti dell'infanzia di Matteo e di Luca non hanno nessun interesse a raccontare dei fatti, degli episodi. L'obiettivo è questo, e sono delle motivazioni prettamente teologiche. Gesù è un personaggio che è morto e è risorto, è esaltato alla destra di Dio e deve aver avuto una nascita eccezionale. Il racconto della nascita virginale ha questa funzione, è un topos che nella storia delle religioni si trova in diversissimi contesti, dove l'interesse non è tanto sulla madre o sul padre o sulla famiglia, ma è su chi nasce. Non a caso i Vangeli canonizzati insistono soltanto sulla nascita di Gesù, è Gesù che è stato concepito virginalmente. Sugli altri non dice niente il Nuovo Testamento, Qui vedremo che c'è già subito un'altra idea che si introduce, ma nei testi canonizzati non gli interessava di dire che Maria era vergine per sempre. Questi sono problemi nostri. È chiaro che questo è diventato un assunto teologico codificato in un concilio. Se voi andate a vedere tutte le cose che hanno detto i concili prima del 500, oggi non ci crede più nessuno, ma stanno sempre lì, nessuno li ha mai smentiti. E quello della verginità di Maria invece è una credenza che si è perpetuata, anche perché poi il culto, la pietà si sono sviluppate, però questo per dire... Da questo punto di vista, i nostri amici riformati, che si basano solo sui Vangeli, cioè non insistono troppo sulla verginità perpetua di Maria. Ecco, capite quello che voglio dire? Il problema quindi non era quello, era un altro. Invece, negli scritti apocrifi che sono occupati di questo problema, emergono degli interessi che invece sono... offuscati o marginalizzati nei racconti dei Vangeli canonizzati. Uno è quello della verginità di Maria. Perché? E questo è il primo testo. Il primo testo è quello che si chiama il Protovangelo di Giacomo. È uno scritto che in realtà è uno scritto su Maria, in cui il racconto che io ho estrapolato dal capitolo 17 fino al fondo riguarda la nascita di Gesù, e poi anche c'è il martirio di Zaccaria, e poi il Vangelo si conclude, un episodio dentro uno scritto invece che si preoccupa di raccontare la vita di Maria. Allora, a che cosa intende rispondere uno scritto come questo? L'ipotesi che si fa è che risponda a delle contestazioni su questa credenza nella nascita virginale di Maria. Le contestazioni da dove vengono? E noi vediamo che venivano soprattutto ex parte giudaica. Noi lo sappiamo da Celso, un filosofo del secondo secolo, il quale ha scritto il discorso veritiero, Aletzes Logos, che noi conosciamo soltanto indirettamente perché l'ha citato Origene confutandolo, va bene? Però se uno mette insieme tutto ci viene fuori un discorso che ha una certa coerenza. Ebbene, Celso fa riferimento a delle critiche che venivano da ambienti giudaici che rispondevano alla notizia diffusa che Gesù sarebbe nato da una vergine, quindi con una nascita eccezionale, dicendo che in realtà Maria era stata, come dire, aveva avuto un'avventura extraconiugale con un soldato romano e a lei si era trovata incinta, Giuseppe sapeva cosa era successo, insomma tutte queste cose qua. Cioè quindi è un tentativo di spiegazione razionale di un'idea che i gruppi cristiani cominciavano a diffondere, di una nascita eccezionale del personaggio di riferimento di quei gruppi che era Gesù. A questa idea di una nascita eccezionale contrappongono invece una spiegazione molto più banale, più terra a terra, che dice che in realtà è stata messa incinta da un soldato di passaggio quello che fa specie è che questa non è una leggenda che nasce tardi. Celso scrive nel secondo secolo, quindi vuol dire che nella seconda metà del secondo secolo queste idee già circolavano e in ambienti giudaici già c'erano delle reazioni. Questo fa parte dell'armamentario della polemica giudaico-cristiana che è nata alle origini stesse del cristianesimo e si è protratta, diciamo, fino ad Agostino. Diciamo che ha concluso la polemica antigiudaica nel mondo antico è stato Agostino. Poi la cosa è proseguita nel Medioevo. Quindi il confronto tra cristiani ed ebrei c'è sempre stato. È un confronto che non era sempre solo su posizioni di conflitto. Difatti è stato dimostrato che in realtà sono avversari che però si imitano. Ci sono certe concezioni che sono riprese esattamente in contesti diversi, magari gli fanno dire cose opposte, però lo schema mentale è uguale. Cito una storiella per farvi capire che cosa bisogna guardare. Daniel Boyarin, che è un autore ebreo che insegna a Berkeley in California, e ha scritto anche delle cose su Gesù. Comunque ha scritto un bellissimo libro intitolato Borderlines, cioè linee di confine, e dove sostiene che in realtà la separazione tra giudaismo e cristianesimo è avvenuta molto più tardi di quanto non si creda. Esordisce con una storiella. Lui dice che c'era un signore, un messicano, che tutti i giorni attraversava la frontiera con una carriola. I controlli per gli americani che vanno in Messico sono rapidi, ma per i messicani che vengono negli Stati Uniti sono molto più approfonditi. E dice questo poveretto, tutte le volte che veniva con sta carriola, lo frugavano da tutte le parti e non aveva mai trovato niente. Questo funzionario delle dogane lo conosceva, questo qui tutti i giorni arrivava con questa carriola, avanti la sera tornava, non gli ha mai trovato nulla. A un certo punto questo signore è andato in pensione, un giorno ha incontrato questo messicano e gli ha detto: ma scusa, io sono sicuro che tu me l'hai fatta in qualche modo, ma mi vuoi spiegare che cosa facevi, che cosa contrabbandavi? Carriole. Allora, cioè, la storiella però ha il senso, bisogna stare attenti a che cosa si guarda. Allora, se si guarda le differenze tra giudaismo e cristianesimo, se si guarda i contenuti sono diversi, sembra che siano, ma se si guardano certe strutture sono le stesse. Le carriole sono sempre le stesse, trasportano cose diverse ma sono le stesse. E allora questa è la prospettiva diversa in cui bisogna affrontare il problema dei rapporti tra giudaismo e cristianesimo. Si contestano, in questo caso specifico, e queste tradizioni sono riprese poi nel Talmud, quindi vuol dire che hanno avuto anche una vita abbastanza lunga, che contestavano l'eccezionalità della nascita di Gesù, fornendone una spiegazione molto più razionale, no? Allora, di fronte a obiezioni di questo genere, è normale pensare che gli autori cristiani abbiano reagito fornendo un racconto alternativo che spiegasse il punto contestato. E come hanno fatto? Hanno fatto ricostruendo la vita di Maria, che qui in questo testo è presentata come una vergine da sempre. Ma qui il racconto comincia con la nascita di Maria, che riprende anche qui un topos biblico. Sua madre Anna è sterile, tiene la grazia a questa bambina, la consacrano a Dio e la mettono subito nel Tempio. Dalla famiglia va nel Tempio, quindi è sotto controllo di questi occhiuti sacerdoti che certamente l'hanno tenuta in clausura. Però voi sapete, essendo una ragazza, all'età della pubertà comincia ad avere le mestruazioni, il sangue è contaminante, nel Tempio non può più stare. E allora la devono mandare via. Ma dove la mandano? La affidano a qualcuno. E chi è questo qualcuno? È Giuseppe, il quale era già in età sinodale, cioè aveva già anni e figli, e quindi era sicuro. come lo scelgono? Naturalmente sapete l'episodio dei bastoni che fioriscono, insomma, questo è raccontato in tutti i film, una specie di giudizio di Dio. Scelgono Giuseppe, Giuseppe non se l'aspetta, dice ma io non la vuol prendere, però dice no, devi prenderla, te la porti a casa. Giuseppe se la porta a casa, naturalmente con l'impegno a non assolutamente non fare nulla. Giuseppe però cosa faceva di mestiere? Faceva il carpentiere, quindi un dettaglio molto verosimile. Cioè questa gente qui non poteva lavorare a Nazareth, che era un coso da niente, e allora dovevano andare un po' in giro, hanno via un certo numero di giorni. Maria, mentre Giuseppe è assente, c'è il racconto dell'annunciazione, poi va da Elisabetta, torna a casa, è incinta. E Giuseppe, quando torna a casa dal lavoro, è sorpreso di Giuseppe, vedete il capitolo 13. Ella era nel sesto mese ed ecco Giuseppe tornare dai suoi lavori di edilizia. È entrato in casa, la trovò incinta. Allora si percosse il viso, si gettò a terra sul sacco e scoppiò in pianto amaro dicendo: con quale faccia oserò guardare il Signore mio Dio? Cioè, qui aveva preso un impegno. E che preghiera farò per questa fanciulla? La presi vergine dal tempio del Signore mio Dio e non l'ho custodita. Chi mi ha teso un'insidia? Naturalmente la prima cosa che fa è chiede a lei. Tu, oggetto di cura particolare da parte di Dio, come mai mi hai fatto questo? Ti sei dunque dimenticata del Signore Dio tuo? Perché ti sei resa vile, tu che crescesti nel Santo dei Santi e fosti nutrita dalla mano dell'angelo? Ma lei scoppiò in pianto amaro dicendo: pura sono io e non conosco uomo. Giuseppe le replicò: come si spiega dunque ciò che hai in seno? Ella rispose: vive il Signore mio Dio, cioè questa è la formula di giuramento, io non so come mi è capitata tale cosa. C'è anche magari un po' di ironia dietro. Giuseppe si intimorì assai, perché qui non ha avuto una risposta. E come fa? Naturalmente c'è l'angelo qui, vedete che lo sfondo è quello dei racconti dell'infanzia dei Vangeli canonizzati. Però, cioè qui volevano sapere bene come erano andate le cose, ecco allora che quando uno dal tempio viene a casa per controllare si accorge che è incinta, allora subito lo denuncia. Dicono Giuseppe non ha mantenuto la sua promessa di custodire questa vergine. Vengono chiamati tutti e due. Prima si rimprovera Maria, poi si rimprovera Giuseppe. Notate però che almeno qui sono su una condizione di parità. Si sospetta di tutti e due. Come si fa a dirimere la questione? C'è la prova delle acque amare. Numeri 5, 11, 31, questo è che gli facevano bere un intruglio, se sopravvivevano erano certamente innocenti. È una forma di ordalia, una specie di giudizio di Dio che conferma quello che dicono, perché quelli invece di gonfiarsi il ventre, specie di morte per avvelenamento, e invece non succede nulla. E quindi sono obbligati a prendere atto che sono innocenti tutti e due. Notate che nel racconto di modello di Numeri, la prospettiva è maschilista, cioè il marito sottopone alla prova delle acque amare la moglie, cioè mai il contrario. Il problema è che in questo scritto si supera anche la prospettiva esclusivamente maschilista del racconto, perché tutti e due sono sottoposti alla prova. Quindi alla fine il sacerdote dice: se il Signore non ha manifestato i vostri peccati, neppure io vi giudico. Hanno superato l'ordalia. E li rimandò. Giuseppe prese Maria e tornava a casa lieto e glorificando il Dio di Israele. Superata la prova. Allora, poi c'è il problema della nascita di Gesù. Notate, e venne un ordine del re Augusto, qui c'è Luca, tutti gli abitanti di Betlem in Giudea dovevano farsi censire. Voi sapete che questo non è vero, ma non importa. Giuseppe disse: io farò registrare i miei figli, e intanto qui dice che ne aveva già. Ma che farò di questa fanciulla, che non era né sua figlia né sua moglie e non sapeva come fare? Come la devo iscrivere? Come mia moglie? Oh vergogna! Come figlia? Ma tutti gli israeliti sanno che non è mia figlia. E il giorno stesso del Signore farà... E quindi dice: ma vedremo. Sellò l'asina, vi fece sedere lei... Suo figlio tirava la briglia e Samuele seguiva. Su Samuele non si capisce bene, Samuele non è uno dei nomi dei quattro figli che si trovano nel Vangelo di Marco. Comunque, probabilmente ne aveva di più allora. Non lo so. Giuseppe si voltò e la vide triste, e disse tra sé, probabilmente ciò che è in lei l'agita assai. E ovviamente cominciava ad avere le doglie. Si voltò un'altra volta e la vide che rideva. Una volta la vede che ride, un'altra volta la vede che piange, e alla fine si chiede, ma come mai ti vedo ridere e piangere? Qui c'è un grosso problema, qui il riso e il pianto sono i due aspetti, qui ci hanno visto gli esegeti diversi riferimenti, ci può essere, non so, uno ci ha visto gli ebrei cristiani, i pagani cristiani. All'origine c'è una possibile biforcazione nella storia. Questo, ci sono diversi casi, anche modelli biblici, Esaù e Giacobbe che lottano nel ventre della madre, cioè ci sono già un po' questi modelli. Quindi Maria è da un lato felice ma dall'altro infelice. Poi è andato per farle iscrivere, ma il racconto si dimentica completamente del motivo per cui sono andati a Gerusalemme. Cioè, io mi aspetto che, dato per fargli scrivere, la prima cosa che va in un ufficio e vota, che ne so io, si iscrive. Completamente dimenticato il motivo. Trova la spelonca, la lascia lì. Non è che lui va e cerca di risolvere il problema. Niente, completamente dimenticato. Il numero due, anche qui, è una cosa che è costruita su un modello. Per cui c'è questa esperienza di una natura che ti ferma. Guardo l'aria, lo vidi colpito da stupore, guardai la volta del cielo, la vidi immobile, gli uccelli del cielo fermi. Intanto Giuseppe camminavo e non camminavo. Cioè c'è una specie di contraddizione, il cielo che sembra brulicare di cose, che sembra immobile. Gli operai dei dintorni sono con le mani nel vaso, fermi, immobili. Chi mastica, chi non mastica, chi prende qualcosa non lo solleva più, chi portava alla bocca non la portava più, i volti di guardavano in alto, le pecore spinte in avanti non vanno avanti ma stavano ferme, il pastore solleva la mano per percuoterle ma si ferma lì, la mano resta in alto, guardai giù dalla corrente del fiume e vidi le bocche dei capretti poste sopra ma non bevevano, quindi tutto in un istante riprendeva il suo corso, sospensione del per qualche secondo e poi tutto riprende. Questo è un anticipo dell'evento eccezionale che succederà subito dopo. Ed ecco una donna scendere dalla regione montuosa. Mi disse, uomo, naturalmente puro caso, ma è esattamente la persona di cui c'è bisogno nel racconto. Mi disse, uomo, dove vai? Le risposi, cerco una levatrice ebrea. Perché deve cercare una levatrice ebrea? Ma perché la testimonianza di una levatrice ebrea contava? Perché i contestatori erano gli ebrei. Se era un'altra non contava. No, il fatto che ci sia questa precisazione indica qual è l'obiettivo del racconto. Quella chiese, sei israelita? Le risposi, sì. Quella continuò, e chi è colei che dà la luce nella spelonca? Le risposi, la mia fidanzata. E quella a me, non è tua moglie? Le risposi, e Maria, colei che crebbe nel Tempio, quindi naturalmente si presuppone che tutti sapessero chi era, non è però ancora mia sposa, ma ha concepito da Spirito Santo. E la levatrice crede. La levatrice disse, è vero questo? Giuseppe le rispose, vieni e vedi. La levatrice si mise in cammino con lui. Si fermarono all'ingresso e qui comincia a esserci subito il quadro. C'è la nube luminosa che copre la grotta e la levatrice dice, oggi l'anima mia è stata glorificata perché i miei occhi hanno visto cose meravigliose. È nata la salvezza per Israele. Cioè la levatrice ebrea, intanto l'altra funzione è non soltanto che contesta le contestazioni, ma crede senza aver visto. Chi vuol vedere invece è l'altra, è Salome. Invece questa crede subito. Naturalmente è il modello di quello che noi ci aspettiamo dagli ebrei, che credano. Poi improvvisamente la nube si ritrae nella grotta, la luce apparve tanto forte che gli occhi non la sopportano, poi quella luce continua a dileguarsi finché appare il bambino. Cioè, quindi non è descritta la nascita, vedete? Il bambino compare come dal nulla. La levatrice esclamò, oggi per me è grande giorno, ho contemplato questo nuovo spettacolo. Poi la levatrice uscì dalla spelonca e ecco che arriva un'altra, c'è bisogno dei personaggi, quando non ci sono li facciamo venire. E Salome si imbatté in lei e la disse, Salome, Salome, devo raccontarti uno spettacolo nuovo, una vergine ha dato alla luce cosa che la sua natura non permette. Non aveva visto niente e dice così. Salome rispose, vive il Signore mio Dio, di nuovo formula di giuramento. Se non pongo il mio dito e non scruto la sua natura, non crederò che una vergine abbia dato alla luce. Quindi la levatrice ebrea dice sì e crede. Salome, che è un'altra ebrea, dice no, voglio vedere, voglio toccare col dito. La levatrice entrò e disse a Maria: mettiti in posizione, non lieve contrasto si presenta a tuo riguardo. Cioè, io la penso in un modo e lei invece non crede assolutamente in nulla di quello che ho detto. Salome mise il suo dito nella natura di lei, allora gettò un grido: guai al mio peccato e alla mia incredulità, ho tentato il Dio vivo, perciò la mia mano mi si stacca, consumata dal fuoco. Non ha creduto e ritira la mano rattrappita. Allora piegò le sue ginocchia innanzi all'Onnipotente e pregò: Dio dei miei padri, ricordati che io sono discendenza di Abramo, Isacco e Giacobbe. Non fare di me esempio pubblico per i figli di Israele, ma restituiscimi ai poveri. Tu sai infatti, Onnipotente, che per amore del tuo nome prodigavo le mie cure e ricevo ora la mia mercede da te. Ed ecco un angelo del Signore, naturalmente sempre c'è l'elemento meraviglioso, le si presentò e disse: Salome, Salome, il Signore ti ha esaudita, perché lei si è pentita e quindi la sua preghiera viene esaudita. Accosta la tua mano al bambino, prendilo su e sarà per te salvezza e gioia. Ella si accostò con gioia, lo prese su, dicendo: voglio adorarlo perché è nato un grande re per Israele. Salome guarì immediatamente ed uscì dalla grotta giustificata. Quindi c'è anche l'esempio dell'ebreo che non crede ma poi si pente e viene premiato. Cioè, sono tutti dei modelli, piccoli modelli, tutti introdotti in questa narrazione. Poi ci sono i magi, alla fine c'è il problema, la mangiatoia, che nel Vangelo di Luca è dove il bambino viene riposto, qua invece è dove lo mettono per nasconderlo. Quindi, però la mangiatoia c'era, poi il bue e l'asinello mi pare che ci sono nello Pseudo Matteo. Sì. Questi racconti che sono stati ripresi poi aggiungendo vari particolari che poi sono entrati nella tradizione del presepio, eccetera, eccetera. L'ultima cosa è che anche Giovanni Battista, che voi sapete, che anche secondo il racconto di Luca, tra i due ci sono solo 6 mesi di differenza, perché quando Maria va da Elisabetta lei era già al 6° mese, poi torna, era al 6° mese Maria, e Giovanni Battista 24 di giugno e Gesù dicembre, ci sono 6 mesi di distanza. Allora il problema è che Erode, naturalmente qui c'è l'episodio di Matteo, la strage degli innocenti, cerca anche Giovanni Battista, va da Zaccaria, Zaccaria si rifiuta di dire dov'è e viene trucidato, e qui c'è il sangue che si coagula, un altro miracolo, insomma. Vedete, qui ci sono migliaia di temi che si intrecciano e si fondono. Naturalmente si perde anche il filo del discorso, perché come vi ho detto, il fatto che fosse andato lì per il censimento è completamente dimenticato. Alla fine però si introduce il personaggio di Giacomo, che spiega come mai questo scritto è stato chiamato anche Protovangelo di Giacomo. Ora io, Giacomo, colui che scrisse questa storia, poiché alla morte di Erode si era sollevato a Gerusalemme un trambusto, mi ritirai nel deserto fino a che il trambusto a Gerusalemme cessò, nel mentre lodavo l'Onnipotente Dio che mi aveva concesso il dono e la sapienza per scrivere il racconto. La grazia accompagnerà quelli che temono il Signore nostro Gesù Cristo, a cui spetta la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Allora, Giacomo è verosimilmente, qui è il fratello di Gesù, che scrive la storia. E scrive una storia chiamata Protovangelo. Qui è il problema che Guillaume de Postel, che ha trovato questo scritto nel 500, gli ha dato questo titolo partendo dalla conclusione. Cioè è uno scritto che Giacomo redige e che racconta la vita di Maria e si conclude con la nascita di Gesù e l'episodio della strage degli innocenti e il martirio di Zaccaria. Allora, uno scritto come questo, come vi ho detto, aveva come obiettivo principale quello di difendere l'eccezionalità della nascita di Gesù, e lo fa introducendo dei particolari che nei racconti dei Vangeli canonizzati non ci sono. Per esempio, il modo in cui è verificata la verginità di Maria. Dunque, la teologia cristiana ha codificato il dogma della verginità di Maria, che era vergine prima del parto, e qui stiamo ai Vangeli canonizzati. Durante il parto è questo, la prova, e dopo il parto, allora qui non c'è riferimento esplicito a questa idea della virginitas postpartum di Maria. Però la spiegazione è già introdotta. Giuseppe è vecchio. È vero che i maschietti insomma, sono potenzialmente fecondi fino a tardissima età. C'è il problema che Giuseppe ha già dei figli, quindi si spiegano già i fratelli di Gesù come figli di primo letto di Giuseppe, e quindi era spianata la via per affermazione della credenza anche della verginità dopo il parto. Gesù primogenito è diventato l'unigenito. Quindi ci sono molti dati in più. Per questo si capisce che si può datare nel secondo secolo, perché risponde ad una contestazione che è attestata in questo periodo, la testimonianza di Celso e di tutta la tradizione ebraica, ripresa poi in scritti più tardi, ma insomma che doveva circolare a quell'epoca lì. E difende l'eccezionalità della nascita di Gesù, rincarando la dose. Non è più soltanto concepimento virginale del primogenito, ma è una verginità durante il parto attestata da una levatrice e confermata da un'incredula ebrea che vuole toccare e ne rimane punita, ma si pente e quindi riacquista l'uso della mano. E quindi con un racconto di questo tipo si risponde a degli interrogativi e a dei dubbi che potevano essere nati in diverse circostanze, che riguardavano quel momento specifico. Quindi l'idea della nascita virginale di Gesù qui è, come dire, confermata e rinforzata con l'aggiunta di particolari diversi. E difatti questo racconto del Protoevangelo di Giacomo è ripreso poi da Epifanio e è una delle spiegazioni che la tradizione cristiana ha utilizzato per giustificare il dogma della verginità perpetua. L'altra soluzione è quella di Girolamo. Girolamo ha scritto questo pamphlet contro Ovidio. Ovidio riteneva che invece Maria avesse avuto dei figli dopo Gesù, normalmente. E Girolamo invece no, vuole salvare l'idea della verginità perpetua di Maria, ma non lo fa secondo il modello del Protovangelo di Giacomo, cioè dicendo che Giuseppe aveva avuto dei figli di primo letto e che quindi questi sarebbero i cosiddetti fratelli di Gesù, che da questo punto di vista sarebbero dei suoi fratellastri, come noi lo chiameremmo. Ma ha elaborato una complessissima teoria secondo la quale i cosiddetti fratelli di Gesù sarebbero dei suoi cugini. Io vi invito a leggere l'Adversus Helvidium di Girolamo, che c'è in italiano nella collezione Legita Nuova, quella rossa. E beh, io l'impressione che ho avuto è che Girolamo si arrampica sui vetri e non convince nessuno. Secondo me mentiva sapendo di mentire, ma non importa. E difatti è una costruzione molto debole dal punto di vista teorico. Io sono rimasto impressionato dalla conoscenza della Bibbia che aveva uno scrittore di questo genere, il quale, in un periodo in cui non c'erano le concordanze, non c'era internet e non c'erano i computer, vi cita una sfilza di passi che sapeva a memoria e che confermano l'uso diverso da un uso in senso molto stretto del termine fratello nella Bibbia ebraica. È impressionante. E in effetti il termine ach, che vuol dire fratello, nel contesto culturale della Bibbia ebraica, evidentemente vuole dire di più che non il fratello di sangue come lo intendiamo noi. E quindi certamente l'idea di che ci potesse essere anche il fratellastro, che è il fratellastro, quindi è un significato possibile del termine fratello in quella cultura lì. Quindi la spiegazione del Protovangelo di Giacomo è compatibile con l'uso della terminologia. È chiaro che è una interpretazione che dice qualcosa che negli scritti normativi non c'è, però è una cosa possibile. Mentre l'interpretazione di Girolamo è contraddetta almeno in un caso. Un autore cristiano di origine giudeo-cristiana, che è Egesippo, usa il termine fratello di Gesù, fratelli di Gesù, termine adelfos, lui scrive in greco, però sa benissimo che c'è un altro termine in greco che vuol dire cugino e che è anepsios, e lo usa per dire che a succedere a Giacomo alla guida della comunità di Gerusalemme ci fu un cugino di Gesù, di nome Simeone. Allora, per Egesippo, che usa sia il termine adelfos, sia il termine nepsios, evidentemente intendendo cose diverse, per lui i fratelli di Gesù non erano i suoi cugini, perché altrimenti li avrebbe chiamati con il termine greco, che pure usa in un altro caso. Quindi questa è una delle conferme della arzigogolata fantasia del Girolamo, che cerca una spiegazione per contestare la proposta di Elvino. L'altro testo invece, che è diverso da questo, anche dal punto di vista letterario, non è un tentativo di rispondere a delle obiezioni, ma è una pura libertà creativa di ciò che potrebbe essere successo, di cui non si trova notizia in nessuno scritto, e soprattutto non si trova notizia negli scritti canonizzati. Scritti come i Paedicato Tuchiriu, che è il secondo testo, che è il Vangelo dell'infanzia di Tommaso, qui vi ho dato la recensione a greca, che è quello dei miracoli che Gesù fa, risponde invece ad un'esigenza radicalmente diversa. Qui veramente si tratta di riempire le lacune dei racconti, degli scritti canonizzati. Perché anche i Vangeli dell'infanzia dicono tanto, ma poco. Cioè, di Gesù si parla solo della nascita, poi si dice che fuggì in Egitto, non si dice cosa fece in Egitto, si dice che tornò a Nazareth e poi subito dopo c'è l'episodio di Giovanni Battista. Matteo dice poco o niente, l'unico che dice qualcosa è un versetto, Luca, che dice che il ragazzo cresceva, quando lo perdono a Gerusalemme lui si intrattiene a discutere con i dottori. Però non dicono niente. Allora la curiosità era: sto bambino cosa avrà fatto? E allora tirano fuori questi racconti, che sono dei racconti di un bambino prodigio, che però è anche un po' enfant terrible, cioè nel senso che è capriccioso, è disubbidiente, risponde a suo padre. Però noi ragioniamo da persone del XXI secolo, e il problema delle biografie degli eroi, perché questo è il genere, Ercole, Alessandro Magno, sono tutte persone che sono state mitizzate, e ci sono dei racconti dell'infanzia in cui le doti, anche i difetti del personaggio adulto, sono proiettati all'indietro sulla sua infanzia. E allora, se noi guardiamo il personaggio di Gesù, noi vediamo che i tratti caratteriali sono gli stessi. Gesù è buono, perché alla fine finisce sempre bene. L'episodio, che è quello sconcertante per una sensibilità moderna, che quando il bambino va a scuola, che ne so, urta uno della schiena e dice: tu non arrivi fino a questa sera, quello stecchito per terra, perché lo ha urtato, però lo risuscita. Cioè, alla fine finisce sempre bene. Notate che questa duplicità di carattere, che era burbero ma poi alla fine buono, lo troviamo anche in Gesù. Gesù qualche volta è violento, reagisce in modo molto molto determinato, ma poi alla fine è misericordioso, è sempre quello che si avvicina, che capisce, no? Quindi questo modello funziona anche in scritti come questo. Poi un'altra cosa che voglio sottolineare è che uno scritto come questo nota le forti tendenze di tipo docetistico che c'erano nelle prime riflessioni cristologiche. Il docetismo, docheo in greco vuol dire sembrare, cioè Gesù sarebbe solo apparentemente umano, l'elemento che prevale in lui è la divinità, quindi la sua umanità ne viene sminuita, e questo è una caratteristica di questi scritti, che ha anche contribuito poi a farli vedere con un certo sospetto, perché sono scritti che insistono in modo univoco sull'elemento divino a dispetto di quello umano, e scritti come questo vengono da un lato per rispondere a degli interrogativi, quindi alla richiesta proprio di informazioni, cioè bisogna sapere qualcosa, ma intanto fanno emergere l'elemento più appariscente nell'annuncio di Gesù, soprattutto nel mondo non ebraico, che era quello della Dio in terra, cioè è un elemento che è già Dio fin da bambino.
Vista questa interpretazione, che almeno il Vangelo serve per confutare delle dicerie che erano sorte per un qualche motivo, e cioè probabilmente in conseguenza, chiamiamola pubblicazione del Vangelo di Luca o di Matteo. Quindi il lasso di tempo tra il Vangelo di Luca e di Matteo e questi apocrifi deve permettere, no, che nascano e vengano confutate le dicerie. Quindi quanto tempo ci vorrà prima?
Anche nelle datazioni dei Vangeli, cioè, il tempo c'è. Il problema è che le dicerie ci sono anche prima che ci siano gli scritte. Cioè, questi racconti che poi Luca e Matteo hanno ripreso hanno circolato in certi ambienti molto prima della redazione finale dei rispettivi Vangeli. Allora, se noi accettiamo la datazione tradizionale, certamente c'è quasi un secolo, dall'80 mettiamo al 180 più o meno. Celso anche lì è un filosofo che, diciamo, seconda metà del secondo secolo, se non c'è proprio un secolo, c'è quasi. Anche se noi spostiamo la datazione, la redazione finale, e se partiamo, non so, dalla metà del secondo secolo, c'è comunque tempo. Perché poi, quando si parla di una pubblicazione nel mondo antico, le vie di trasmissione erano collaudate. Celso è un intellettuale, è uno che legge, e quindi bastava che fosse, non so, in una città importante, che qualche anno dopo la pubblicazione i testi circolavano. Non ce n'erano moltissimi, ma chi era in grado di accedere era in grado di leggere. Quindi il fatto che sia Celso a raccontare queste cose è un sintomo che potrebbe avere effettivamente avuto anche accesso ad una pubblicazione del Vangelo tetramorfo così com'è. I tempi sono abbastanza stretti, però possibili, perché se noi pensiamo alla pubblicazione in una città come Roma, dove c'erano migliaia di gruppi, era una città cosmopolita, oppure, non so, Antiochia, Alessandria, cioè bisogna andare in un ambiente urbano perché ci siano queste cose, ma certo i filosofi non stavano mica in campagna. E quindi secondo me non è inverosimile che abbia avuto accesso anche ai testi, però secondo me è anche probabile che i contenuti circolassero già in modo diverso, che quindi lui potrebbe aver conosciuto anche per contatti diretti con persone, ecco.
Perché penso che prima di levare un testo scritto, quanto orale c'era dietro?
Dipende, però io sono convinto che gli scritti ci sono stati anche in mezzo, Diciamo che la Vulgata vuole che il primo Vangelo scritto sia stato quello di Marco, chi l'ha detto? Diciamo tutti così, ma in realtà ci sono tanti altri scritti. Per esempio, il materiale che ha paralleli con i sinottici del Vangelo di Tommaso è coevo, quindi potrebbe essere, cioè, una linea indipendente, però c'era anche quello. Che ne so, i Vangeli giudeo-cristiani, c'è il problema, Papi parla di Matteus in aramaico, le cose si fanno complicate. C'è anche il Vangelo di Marcione, quello aveva un Vangelo che non è nessuno degli altri, non sappiamo. I padri dicono che lui l'ha preso Luca e l'ha ritagliato, ma non è proprio così semplice la cosa. Ci sono, secondo me, degli scritti che circolavano e che sono all'origine della formazione del Vangelo tetramorfo canonizzato. Quando dico Vangelo tetramorfo, dico la redazione finale dei quattro Vangeli, così come l'abbiamo noi oggi. Questa è la redazione definitiva dei Vangeli, che io tendo a spostare un pochino più avanti di qualche decennio nel secondo secolo. Evidentemente la cosa è un po' in subbuglio, perché si sta discutendo su questi problemi. Il grosso processo che bisogna spiegare è la formazione di questo complesso di scritti. Allora, se è facile capirlo per Paolo, perché già alla fine del primo secolo ci sono testimonianze che collezioni delle sue lettere circolavano, per i Vangeli canonizzati non è così, non abbiamo assolutamente niente. La prima riferimento esplicito ad elementi narrativi riguardanti la vita di Gesù, che quindi potrebbero citare uno dei Vangeli canonizzati, non datano prima della metà del secondo secolo. Quindi quello è un termine prima del quale, cioè anche l'80 è l'antequemper.
Le chiedo il suo parere su un'altra ipotesi. È evidente che sottolineare la verginità di Maria significa mettere in evidenza la divinità di Gesù. Questo può essere una risposta polemica non soltanto agli ebrei, ma anche a quei cristiani, chiamiamoli così, oppure i discepoli di Gesù, che, come diceva il Ireneo, credono che Gesù sia il Messia, però sia un uomo, non sia divino. Secondo me funzionerebbe lo stesso, ecco, tutta quell'analisi che è stata fatta del Protovangelo.
Sì.
E poi un'altra cosa, Girolamo sostiene la fragilità di Maria, però in polemica contro Marzone accentua in modo incredibile gli aspetti fisici della maturazione del feto nel ventre di Maria. Ho letto un brano che è straordinario anche per le conoscenze mediche, eccetera. E quindi lui è preoccupato appunto di evitare il docetismo. Ecco, non c'è una contraddizione tra queste due cose.
Dunque io rispondo alla prima parte della sua domanda. Io sono d'accordo, ma se lei sostiene questo, allora mi deve spostare la redazione di Luca, non lo può dire nell'80. Cioè, questi problemi sono venuti fuori dopo.
Certo.
E allora se lo mettiamo all'inizio del secondo secolo, allora è vero. Il problema è che il Vangelo di Marcione è docetista, nel senso che fa spuntare Gesù dal nulla nella sinagoga di Cafarnao. Cioè, quindi non c'è nascita, non c'è niente. Cioè, quello si manifesta nella sinagoga di Cafarnao. E allora è chiaro che quella era una lettura docetistica pericolosa dal punto di vista della grande Chiesa. E allora sì, io ti dico come è nato concretamente da una donna che è rimasta incinta, che aveva il pancione, cioè era veramente un... Naturalmente però voglio salvaguardare anche l'eccezionalità di questo evento, e allora ricorro a dei modelli di nascite miracolose che ci sono nel modello biblico, ci sono diversi altri, no? Il problema di Girolamo, adesso io non so, il testo che ha letto, che cos'è?
Una polemica contro Marcione.
Di
Girolamo.
Di Girolamo ha scritto qualcosa contro Marcione? Forse è Tertulliano. Così. Tertulliano era uno di quelli che invece...
Ah, no, mi scusi, era Tertulliano.
Tertulliano era uno di quelli che sostenevano esattamente questo, ma perché per lui, lui ha scritto la carne di Cristo, cioè a lui interessa contro il docetismo, dire che Gesù è veramente un uomo. Quindi Maria era una mamma come tutte le altre, ha avuto dei figli dopo di lui.
Tertulliano escludeva la...
Certo,
eravamo
il parto. Il parto virginale, non la concezione, né? La concezione non poteva...
No, il parto
sì. Dice Gesù nascendo ha come dire rotto l'imene di Maria, perché, quindi vuol dire era un corpo molto molto concreto. Dal suo punto di vista è quello che vuol difendere. Allora ha scritto De carne Christi, cioè non è una cosa da niente. Nel secondo secolo era importante. Il docetismo è stata la prima grande tentazione che il gruppo dei seguaci di Gesù ha avuto, e è stata molto più pericolosa che non la tentazione opposta di ridurre Gesù ad una semplice umanità. È stata molto più pericolosa quella docetistica. Quell'altra, che è stata praticamente tipica soltanto di ambienti di cristiani di origine giudaica, che quindi al massimo sono arrivati ad una concezione di tipo adozianista, cioè in cui Gesù è stato adottato come figlio. Guardate che in Paolo stesso c'è, leggete Romani 1:3. E dice fatto figlio di Dio in seguito al cioè è diventato figlio di Dio, cioè, non è sempre stato. Queste idee ci sono già, cioè vuol dire è un uomo come tutti gli altri. E poi gli adozionisti hanno posizioni diverse. Dice al momento del battesimo Dio lo ha scelto per le sue eccezionali virtù e lo ha adottato come suo figlio. Si tenta di conciliare l'umanità e la divinità di Gesù, però dicendo che non è stato un Dio subito, ma è stato, come dire, scelto e adottato. Dunque, in un contesto ebraico, gli ebrei possono essere d'accordo con i cristiani in tutto e per tutto fino al concilio di Nicea. Dopo Nicea non possono più. La posizione ariana per un ebreo può essere ancora accettabile, ma quella nicena no. Cioè, di Dio ce n'è uno solo e uno non può diventare Dio.
Tornando al discorso del parto dottrinale, almeno una parte di un discorso apocrifo è stata recepita nel testo canonico, perché il testo canonico non parla di un parto dottrinale. E quindi, poi da medico legale, devo dire che francamente questo discorso l'attività prima, durante e dopo, io avevo sempre inteso in senso ideale che non aveva mai avuto rapporti sessuali. Dicevo, durante il parto era impossibile. Adesso vedo che è una questione puramente fisica, tocca con un dito, e dico che può anche succedere che uno venga partorito e ci sia una lacerazione in denaro.
Non è il problema di entrare nella tecnicità, il problema è che per un antico, non so se si poteva pensare che ci fosse un parto senza una lacerazione, non lo so, lì la risposta è stata che noi ti dimostriamo che è stato un fatto miracoloso, perché anche il parto non ha prodotto quelle conseguenze che normalmente si producono. L'insistenza che ci sia una dichiarazione da parte di una levatrice ebraica, di un'altra donna ebrea, cioè dentro quel tipo di cultura le prove si confermano uno con l'altro.
Ma secondo lei gli teologi, quelli noti teologi avanzati, al giorno d'oggi, come la pensi?
Dunque, qui bisogna distinguere, il problema è che una cosa è la fede dei credenti. Ci sono dei problemi che non necessariamente devono essere risolti dal punto di vista storico oppure scientifico. Sì. Però, secondo me, quello che conta è il messaggio che c'è dietro. Nella storia c'è stato un cambiamento di prospettiva, perché tutti i racconti sulla nascita virginale, fino, diciamo, al IV secolo, dico un po' a braccio, avevano come scopo principale quello cristologico, cioè nessuno si è mai interessato della verginità di Maria in quanto tale, era tutto in funzione di Gesù. Questo si vede benissimo in Ireneo, in Giustino, in Tertulliano. Quando è che comincia a cambiare la prospettiva? E nel IV secolo, e Girolamo è già un rappresentante di questo, perché Maria diventa un modello di vita virginale. Siamo nel periodo in cui nasce il monachesimo e l'ideale di vita virginale viene proposto a tutti i cristiani, maschi e femmine, come un ideale di vita superiore a quello del matrimonio. Mentre all'inizio i padri hanno dovuto faticare per dimostrare la legittimità del matrimonio, perché qui ci sono delle posizioni ancratitiche, all'inizio erano diffuse, quindi i padri della Chiesa dicono sposatevi che è una bella cosa, anche perché poi se non vi sposate poi alla fine non c'è più nessuno, sposatevi e procreate. Nel IV secolo c'è questa presa di distanza, nasce il monachesimo, nasce l'ideale di vita ascetico, di rifiuto del mondo, di rifiuto della sessualità. Qui c'erano già anche ci sono stati la polemica antignostica, la procreazione e la sessualità, che è vista come un male non morale, non è una cosa brutta, sporca, ma l'unico male del rapporto sessuale è che è funzionale alla riproduzione. Se ci fosse un rapporto funzionale tipo, non so, con il preservativo, per gli gnostici andava bene, fate quel che volete, purché non vi riproduciate, perché bisogna chiudere il rubinetto al ciclo delle vite di questo mondo che è sottoposto inferiore al mondo materiale degli arconti. Non bisogna più procreare. Questo era l'ideale. E non un l'uso della sessualità, è un anti-uso della procreazione. Nel giudaismo c'è stato un momento solo, però gli ebrei si sono ripresi subito. I cristiani purtroppo no, soprattutto in Occidente no. Perché noi poi abbiamo avuto Agostino in mezzo, con tutti questi complessi. Gli ebrei l'hanno avuto per un po', notate c'è stato il momento, la svolta delle ere, hanno avuto qualche problema, difatti C'è un articolo di un allievo del professor Sacchi, che Liliana Rosso, che ha scritto sul primo volume, il primo fascicolo di Enoch della rivista, se andate a leggerlo, è interessante. Fa vedere come in quel periodo comincia a esserci anche da parte di una certa cultura ebraica un'esaltazione dell'encrate, cioè della continenza sessuale, come ideale. C'è un tentativo di insistere su questo aspetto. Dal punto di vista storico è che questo atteggiamento di diffidenza e di sospetto nei confronti dell'uso della sessualità, che è nato nel giudaismo, però gli ebrei l'hanno poi lasciato ai cristiani, i cristiani l'hanno preso e se lo portano sul groppone ancora oggi.
L'atteggiamento della grande chiesa verso questi evangeli apocrifi dal IV secolo fino alla scoperta illuminista, qual è stato? È stato di condanna, di diffidenza o
no? C'è stato, dunque, intanto non tutti gli apocrifi sono uguali, in alcuni casi c'è stato un riconoscimento che erano utili per la pietà personale, ma non dovevano essere letti nelle assemblee pubbliche, cioè, quindi avevano uno statuto inferiore rispetto agli altri libri, ma non erano necessariamente condannati. In altri casi c'è stato un rifiuto, ma perché, cioè, dopo il IV secolo, cosa succede con l'epoca dei concili? C'è il patrimonio definito di credenze condivise. E allora, se qualcuno sostiene un'idea che è diversa da quelle condivise, cioè il credo che ormai è tutto lì, allora viene marginalizzato, rifiutato, vengono semplicemente condannati, banditi, ecco, perché poi ci vuole anche l'impero che riesca a bandire. Senza questo connubio tra chiesa e impero non si poteva neanche comminare con qualsiasi pena un eretico.